Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 10 dicembre del 2024. Allora, la prima annotazione è quella di servizio che faccio a tutti quanti i commensali. Papola 90, come tutti gli altri Matteo Campanini che sono arrivati, Marisa Rudi. Allora, il 30 gennaio ci sarà la ripartenza a Milano. Quelli che vanno, che mi seguono sul sito nicolaporro.it lo vedono qua sotto, mentre gli amici di Instagram non hanno nessuna, diciamo, ticker che di informa della data. Comunque il 30 gennaio. Tutte le informazioni le trovate sul sito laripartenza.it e potete prenotarvi. Siccome ho fatto le prenotazioni ai commensali, diciamo, privilegiati, quelli che hanno fatto donazioni, sono venute le altre ripartenze, ho trovato un criterio, una specie di freccialata della ripartenza, allora mi hanno già prenotato gran parte dei biglietti, però ce ne sono altri di biglietti, quindi sia alla freccialata della ripartenza, sia a quelli che si iscrivono ora, ci sono ancora dei biglietti disponibili ovviamente, vi prego veramente di cancellarvi se vi prenotate, ve lo dico da subito perché ho sempre la paura di togliere posti a persone che invece vorrebbero esserci. Quindi il 30 gennaio la ripartenza Buongiorno Nicola, ritorno in Giappone. Va bene, se ritorni peggiore, hai preso il giorno di vacanza per la ripartenza. Certo che ho preso un giorno di vacanza per la ripartenza è tutta dedicata a Milano, a questa manifestazione. E sul sito trovate anche, iniziate a trovare tutti i dettagli di quello che faremo. Bene, cosa c'è scritto oggi sui giornali? Innanzitutto c'è la questione della Siria. E lì, vedete, c'è una specie di schizofrenia oggi sulla vicenda siriana, perché ci sono tutte quante, ovviamente, i racconti del carcere inumano di Assad. Carceri, vi segnalo che pare che il signor Assad abbia ucciso 600.000 suoi connazionali, quindi altro che carceri, un vero e proprio dittatore sanguinario. Ci sono i garanti con le macchine che il dittatore si è comprato, cioè c'è la demolizione di un dittatore filo putiniano e filo iraniano che certamente a chi scrive questa zuppetta non può che dispiacere. Però dall'altra parte elementi critici su quello che aveva gioito per l'11 settembre e che oggi ha nominato il premier, non esattamente un'assemblea costituente, non Montesquieu, ma ha nominato un premier e che con la sua barba ci aveva spiegato la legge della Sharia e che oggi invece si rivolge alla Humma. Beh, insomma, io un pochino, un pelino di attenzione per quello che potrà avvenire da quella parte lo farei. In realtà, poi vi segnalo, come oggi scrive Mica Lessin sul giornale, che è un bellissimo articolo di fondo proprio del quotidiano di Sallusti, 10 motivi per non fidarsi di questo signore. Vuol dire in questo pensare che Assad sia un buon governante? No, però ricordare, come ho cercato di fare anche ieri sera, che quando destituisci un dittatore laico, se lo sostituisci a un dittatore fondamentalista, le cose non necessariamente vanno bene. Avete capito cosa voglio dire? C'è una specie di gradazione dei dittatori. Voi dite questa è una cosa che non puoi dire da nessuna parte. Io invece la direi. Io il dittatore fondamentalista, che è sempre dittatore, che uccide, che impone leggi, così come un dittatore laico, beh, insomma, tra i due mali so quale scegliere. La vita è anche fatta di scelte di second best. Banalmente, vedremo se hanno ragione, me lo auguro tutti coloro, anche molti amici filo-israeliani che sostengono che con la morte di Assad, da un punto di vista civile, ovviamente non da un punto di vista fisico, beh, insomma, con la morte di Assad in realtà tu hai scardinato quell'asse del male, come oggi, come ha scritto nei giorni scorsi, si fiamma Nire, sta sul giornale, hai scardinato quell'asse del male che è fatto da Iran, Siria, Hezbollah e Hamas. Spero che abbiano loro, ma come dice Paola Giacometti, dalla brace alla brace, questo è il vero rischio. E Olimpo ci spiega sul Corriere della Sera, come sempre fa lui, quali sono tutti i nuovi fronti che però adesso ci sono in Siria, perché non bisogna dimenticare che dei curdi che vengono presi a nord dai turchi e a sud dai nuovi jihadisti, e c'è il Kurdistan è sempre stato alleato dell'Occidente contro i fondamentalismi, sono un po' comunisti questi curdi, ma anche chi se ne frega in questo caso, e non solo, c'è lo Stato Islamico che continua a esistere in Siria, cioè i veri e propri barbuti, e poi ci sono le armi chimiche, come dice Olimpo, che aveva Assad e che Assad aveva usato, che comunque a chiunque finiscano rischiano di essere un vero problema. E nel frattempo molto buono mi sembra un reportage che fa Repubblica sul fatto che al confine con il Libano si incrociano due file di immigrati, di migranti, quelli che dal Libano e che erano perseguitati da Assad vogliono ritornare a casa sua, a casa loro, e quelli che invece lavoravano evidentemente con Assad e stanno scappando in Libano. Vediamo quali di questi due flussi sarà più importante e imponente, non solo per i paesi limitrofi, immagino la Turchia che ha 3 milioni di immigrati, immagino il Libano, immagino tanti altri paesi, ma soprattutto per l'Europa. Travaglio è un altro di quelli che, come Michalessin, però con i modi di Travaglio, ci spiega come, secondo lui, Al-Golani sia non solo l'uomo che brindò all'11 settembre pubblicamente, ma l'uomo sul quale c'era una taglia di 10 milioni per la sua organizzazione terroristica, quella che oggi controlla la Siria, non quella di ieri quando lui brindava, quella di oggi, HTS e lui hanno una taglia da 10 milioni come terrorista da beccare, pizzicare in tutti i modi da parte degli Stati Uniti. Seconda notizia del giornale, è questo incidente a Calenzano in uno stabilimento dell'ENI, un deposito dell'ENI. Muoiono due persone secondo i giornali, purtroppo era chiaro che i tre dispersi rischiano di essere morti. Stamattina il conto drammatico di questo incidente è passato a 4. Tutti lo chiamano incidente sul lavoro, certo che è un incidente sul lavoro perché loro stavano lavorando e sono morti sul lavoro, ma c'è un tema fondamentale, e cioè dalle prime ricostruzioni ci sarà un'inchiesta, quello che è successo è che da un tubo sversava della benzina e si è incendiato ed è scoppiato questo camion che portava la benzina. Ovviamente tutto da verificare quello che sarà avvenuto, però è una di quelle fatalità che tu dici: faccio tre regole in più, faccio due norme in più, si può evitare una cosa di questo tipo? Cioè io non penso che ci sia qualcuno che ha detto facciamo dei tubi che perdano benza, ma in quel caso il tubo prendeva benzina, non c'è qualcuno che può fare un decreto per cui se c'è una scintilla sulla benzina scoppia il tutto, o decidiamo di non avere più materiali incendiabili o infiammabili e non usare e passare a un altro mondo. Purtroppo questo non giustifica, questo non rende la cosa minimamente giustificabile, ma vi sto cercando di far capire che la tragicità di questo evento è una tragicità che non è che puoi mettere necessariamente negli incidenti del lavoro che derivano, come c'è una riepansée di alcuni giornali, La Repubblica, L'Unità, come possiamo dire, come negligenza. Io temo che sia una casualità tremenda e fatale, da quello che sto leggendo, che è veramente mostruosa. Un operaio testimone dice appunto quello che era successo: c'era questo sversamento, lui è scappato, gli altri non sono riusciti a scappare e la cosa è finita lì. Non toglie che sia una cosa gravissima questa, come non toglie, anche se tutti i giornali ne parlano perché sono ipericitati, nulla alla gravità di quello che è avvenuto a New York, perché ad uccidere l'assicuratore sarebbe, anzi stamattina dicono che è stato un italiano, che in realtà italiano non era granché perché è andato in una scuola privata del Maryland, genitori americani, forse di origine ovviamente italiana, ed era il classico studente modello che in una famiglia progressista, non voglio fare una questione politica, ma lo descrivono così i giornali, ambientalista, che aveva un grande senso della giustizia, era talmente arrabbiato con le assicurazioni che fa questa roba incredibile. Quindi non è neanche il figlio di uno che ha subito una violenza o un sopruso da parte di un'assicurazione, no, era uno che voleva migliorare il mondo, rende la cosa ancora più drammatica. I giornali non ne fanno grande cenno, i giornali progressisti, ma quello che è successo ieri, cioè il femminicidio, il tentato femminicidio di ieri, se non avesse avuto, è il mio retropensiero, come attori una povera ragazza di 24 anni di origine marocchina e un assassino marocchino, forse avrebbe avuto, se ci fosse stato un cecchettin, ci sarebbe stato tutt'altro rilievo. Grazie Elisabetta per il tuo badge alla vicenda di ieri, perché la vicenda di ieri è che questa ragazza di 24 anni, un anno fa, 23 anni, già era stata picchiata e gli aveva gettato dell'acido in faccia questa bestia che era il suo ex fidanzato o il suo fidanzato. Quello viene messo agli arresti domiciliari, ha un permesso e il giorno del permesso fa pure una foto su Instagram con il caffè che prende fuori di casa, si vede con lei, lei accetta di vederlo e su questo forse è stata imprudente e, lei, e lui cerca di accoltellarla. Lei oggi pare che sia fuori dal pericolo di vita, ma questa storia ci racconta come anche in questo caso tu puoi fare tutte le leggi di questo mondo, ma come fai? O questo lo tenevi in gabbia o al gabbio, oppure non c'era possibilità, cioè è una cosa pazzesca quella che è avvenuto. La cosa che però manca in questa storia è che mentre questa è una storia di ordinaria, drammatica, mostruosa violenza, violenza da parte di un uomo nei confronti di una donna, questa mostruosità e questa incapacità del sistema, forse anche fisiologica, nel poterlo prevenire, tenuto gli arresti domiciliari, perché non in galera si potrebbe chiedere qualcuno, ha avuto il permesso, ma il permesso lo ha chiesto per motivi sanitari, quindi non può il sistema non prevedere che non ci siano dei permessi sanitari. Comunque, questo sistema non ha retto, questo signore dopo un anno ha provato a uccidere la stessa donna che aveva sfregiato un anno prima, perché questa storia non ha nessun rilievo? Perché è stata commessa da presunti stranieri, o meglio, quasi stranieri, o meglio, magrebini, il che non è che dice che tutti i magrebini sono dei delinquenti, per niente, ma dice che la prevalenza, come diceva Valditara, di liti e di, negli stranieri è molto superiore. Vuol dire che non ci sono patriarcati in Italia, vuol dire che non ci sono violenze tra gli italiani, ma ragazzi, nessuno di questi di noi pensa una cosa di questo tipo e nessuno toglie il fatto che indipendentemente dalla origine si debbano combattere. Mi piacerebbe molto essere presente, ma da Santo Domingo è troppo complicato. Gianfranco Fini è il nostro affezionato numero uno che vorrebbe venire alla ripartenza, ma la ripartenza, caro Gianfranco, te la puoi vedere tutta in streaming, la puoi vedere in streaming, è come se tu ci fossi, anche se non fisicamente non ci possiamo stringere la mano, la puoi vedere sul sito nicolaporro.it e sul TG.com, quindi ti vediamo. Intervista a Lollo Brigida su una questione che a me sta molto a cuore, cioè l'accordo di libero scambio tra l'Europa e Argentina, Brasile, paesi dell'America del Sud che si chiama Mercosur. Questo accordo è... come possiamo dire, non piace a francesi e polacchi, però se gli italiani non si mettono contro l'accordo, l'accordo tra Europa e Mercosur c'è, perché deve esserci almeno il 35% della popolazione, dei paesi rappresentanti la popolazione europea, per fare un veto su questo accordo di libero scambio. Dove non passano le merci, passano le armi, spiegava Bastiat alla fine dell'Ottocento, un grande divulgatore liberale, e io sono con lui. Quindi l'idea di non fare accordi commerciali di apertura di mercati tra un grande esportatore e importatore come il Sud America e l'Europa mi sembra una follia. Però Lollo oggi, che è considerato un conservatore, un nazionalista, un made in Italy, uno per i dazi, eccetera, altro che Trump, in realtà dice no, ma non vedo perché non farlo, alle giuste condizioni di tutela degli agricoltori italiani, facciamolo. E su questo trovo una grande pragmatismo e lucidità, perché non si dice no a un accordo di libero scambio, si vede esattamente le condizioni di questo libero scambio, come si sarebbe dovuto fare con la Cina quando entrò nel WTO. Questo è il punto. Tra l'altro vi segnalo che l'Italia è uno dei paesi che esporta maggiormente verso quell'area del mondo, 7 miliardi di esportazioni, leggo sul foglio, nei confronti di prodotti alimentari, nei confronti di quell'area del mondo. Stop alle multe dei Novax, decide ieri il decreto mille proroghe, fatto cosa buona e giusta perché quelle multe erano folli, e ovviamente tutti i giornali da Repubblica in giù dicono colpo di spugna, un regalo a tutti coloro che non hanno... rispettato l'obbligo vaccinale. Quella era una norma ingiusta, era una follia. Quella multa faceva orrore all'idea democratica di un paese per cui un over 50 anni può decidere come disporre della propria vita. Su quel vaccino fu raccontata una gigantesca bugia dall'allora presidente del Consiglio Draghi. Vi ricordate? Chi si vaccina non si ammala e non contagia. Due balle. Però ovviamente io su questo non posso che essere solidale con tutti quelli che hanno fatto una battaglia fino in fondo e che oggi giustamente questo governo gli revoca quella multa. La sinistra, un nuovo leader, invece scopre la verità e sarebbe Ruffini, il capo dell'Agenzia delle Entrate, che ne sta combinando più di Bertoldo. Voi sapete, quando fu rinominato da questo governo, la Zuppa disse: ma che siete matti? L'Agenzia delle Entrate è un'agenzia strategica, non potete mettere l'Agenzia delle Entrate lo stesso che c'era prima, è una roba da spazi. E d'altronde questo Ruffini oggi non solo fa le 700.000 lettere, scrive 700.000 lettere che spaventano gli italiani poco prima di Natale, che bisogno c'era, ma il punto sostanziale è che diventa il leader, secondo La Verità, di un raggruppamento centrista sinistro. Staremo a vedere. Ieri però il governo si mette d'accordo, dopo i giornali che dicevano divisioni nel governo, verranno, si uccideranno, cioè, si mettono d'accordo su questa finanziaria, come sempre fanno, si vedono loro quattro, Meloni, Lupi, Tajani e Salvini, e decidono tre o quattro cose. La prima è che purtroppo Italia all'IRPEF non riescono a farla, a meno di non individuare una nuova possibile tassazione delle banche, dicono di retroscena. Due, chi ha la flat tax fino a 75.000 euro e la flat tax non può avere un lavoro dipendente che gli renda più di 30.000 euro o una pensione più di 30.000 euro. La Lega è riuscita faticosamente ad alzare questo tetto a 35.000, ampliando dunque la possibilità per molti lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a 35.000 euro di fare i lavoretti con la flat tax. Cosa buona e giusta. Nel frattempo poi c'è anche l'ipotesi di fare uno sconto alle imposte sulle società che si chiamano IRES, dal 24 al 20%, e questa imposta verrebbe ridotto se l'azienda, invece di distribuire gli utili, li reinveste. E su in azienda, se reinvesti hai un IRES su quella parte reinvestita inferiore rispetto a normale. Anche questa mi sembra una cosa giusta. Nel frattempo invece il governo decide di fare questo bando ai giornalisti, che non potranno più pubblicare le ordinanze di custodia cautelare o di sequestro emesse dai magistrati, che sono a disposizione delle parti, quindi ce l'hanno gli avvocati, ce l'hanno tutti quanti, non le potranno pubblicare nei virgolettati ma per sunto. Io non sono così convinto che questa sia una cosa geniale, così come forse anche un pezzo del governo, visto che se io violo questa regola, cioè che pubblico con i virgolettati, in realtà con un'ammenda di 51 euro me la cavo. Quindi lo stesso governo, non mettendo sanzioni su questa cosa, non so quanto ci creda. L'evasione fiscale di cui è accusata Facebook, Meta, dove stiamo andando ora, è un'evasione fiscale molto particolare. 877 milioni che sono richiesti dalla Procura di Milano, che ne ha fatto un caso ovviamente penale per l'entità di questa possibile evasione. 877 milioni perché loro sostengono la seguente cosa: Meta paga l'IVA su tutti i ricavi che ha, ma ha un ricavo sul quale lei non paga, ed è il ricavo che deriverebbe dal fatto che io do informazioni andando su Facebook su me stesso, i miei like, dove vivo, cosa faccio, i miei desideri, i miei interessi. Questa mole di informazione che ogni persona che è iscritta a Facebook fornisce a Facebook è un ricavo per Facebook, sostiene la Procura di Milano, e quindi, essendo un ricavo, deve pagare il 22% dell'IVA. Quindi sui 4 miliardi di ricavi di Facebook fatta in Italia ci vorrebbe il 20%, 21% di IVA, 22% di IVA, che è esattamente 177 milioni. Allora, è una tesi veramente ardita. Temo che la Procura di Milano faccia come spesso fa, e cioè spunti a prendere 877 milioni per chiudere poi a meno, ma comunque per un vantaggio per le casse della Procura di Milano e per il Tesoro italiano. Insomma, è piuttosto ardita questa tesi della Procura. Vediamo dal punto di vista giurisprudenziale, anche se è vero che le società tipo Meta e tipo Google vivono dei nostri dati, ma dare a loro l'obbligo di pagare l'IVA sulle informazioni che noi gli diamo, beh, insomma, dovrebbe essere un po' regolato meglio che da una sentenza di un tribunale o che una decisione della Guardia di Finanza. Nel frattempo, grave questa vicenda che riguarda i due carabinieri che inseguivano Rami, come vi ricordate, al Corvetto. Tutti i giornali raccontano del fatto, anche se non con un'evidenza pazzesca, che sono stati indagati dal magistrato per depistaggio, evidentemente qualche video che non è stato che è stato appunto preso, non consegnato. Allora, il fatto che loro, ve la dico molto semplicemente, se un carabiniere insegue giustamente uno che non si ferma all'alt e ha anche uno scontro con questa persona, io sono dell'idea del totale, sempre solo con le forze dell'ordine. Se però la forza dell'ordine, come un magistrato è successo a Milano, occulta delle prove e occulta delle cose, beh, allora lì io non sono più così d'accordo. Voi direte, ma loro gli tocca fare il lavoro sporco e non farvelo vedere. Ho capito, ma in una democrazia purtroppo così non funziona. Direi che per oggi è tutto, c'erano un sacco di notizie che vi ho letto sui giornali, però non avete sentito, se siete arrivati ora, l'informazione di base. 30 gennaio, c'è scritto qua sotto, a Milano, a Corso Venezia, la ripartenza. Avete sul sito www.laripartenza.it tutte le informazioni per potervi iscrivere e venire.